Apriamo le porte della nostra casa svizzera, lo facciamo ovviamente in compagnia di Alice Pedrazzini
e Fabrizio Casati, coinquilino, doc, di tutti noi. Tu sei quel coinquilino che ogni volta dici bene, ti svegli con lui e poi dici cosa succede, cosa succede?
Beviamo un caffè prima di tutto, non parliamo per i primi 5 minuti, ma poi...
Ma poi recuperiamo quei 5 minuti con gli interessi.
Per forza, per forza. Oggi tra l'altro è una giornata importante, lo sapete, ne abbiamo parlato durante le settimane passate, ovviamente ieri. E allora apriamo il nostro Stammtisch della colazione con Casa Svizzera per accogliere una grande amica. Si chiama Carla Norgauer, ciao Carla.
Buongiorno, buongiorno, grazie mille, grazie, ciao Ali, che piacere vederti.
Grazie a te per
perché lui lo vedo tutti i giorni, quindi invece te è raro che ti vedo, quindi...
Per la serie tutte le fortune, no? Anche qua lo possiamo dire.
Sì.
Per oggi, dicevo, una giornata importante per te, ma per quanto riguarda la catena della solidarietà, una raccolta fondi che è partita da questa mattina alle 7, continuerà fino alle 23, ma soprattutto una raccolta fondi che ha a che fare con la popolazione, in questo caso di Gaza, che sta vivendo una situazione drammatica.
È importante che lo sottolinei, fa, perché è proprio un aiuto alla popolazione civile di Gaza. Allora, adesso non vorrei rendervi partecipi degli affari miei, però per dire, innanzitutto chiamatelo 0800 87 0707, 0800 87 0707. Le nostre volontarie stanno aspettando le vostre donazioni, anche piccole, ogni centesimo conta, sempre,
veramente.
Tu lo sai. Ma volevo raccontarvi, questa mattina sono andata a fare il classico, quello che si dovrebbe fare annualmente. Io sono un po' una paziente indisciplinata, non sono molto brava. Prelievo del sangue per le analisi regolari,
check-up,
che si dovrebbero fare, esatto.
Non capisco dove vuole arrivare, ma secondo me c'è una tradunion.
Sì, perché per me è stata una cosa scontata. Mi alzo, vado dal medico, faccio il prelievo, torno a casa, faccio la colazione. Non è così per tutti, e men che meno a Gaza. Quindi non solo non si può andare a fare il prelievo del sangue, ma non c'è veramente nulla, nel senso che manca elettricità, manca cibo, mancano medicinali e mancano le persone che aiutano. Quindi è questo quello che sta facendo adesso la catena della solidarietà. Non si sta schierando politicamente in nessun settore, ci mancherebbe altro, vuole solo aiutare, ad aiutare la popolazione civile, quindi ad aiutare le sue 28 organizzazioni partner, quindi le 28 ONG svizzere che sono presenti in loco. Alcune sono sempre riuscite a restare all'interno, altre sono tornate in questi giorni di tregua. Quindi è quello proprio che dobbiamo fare, è aiutare ad aiutare questa volta veramente in maniera concreta la popolazione civile. Le immagini che ci sono arrivate, i bambini, sono strazianti, quindi basta veramente poco. E non è davvero una questione di presa di posizione, non è una questione di opinioni.
No, sono aiuti veri.
Sì.
Tra l'altro, ancora una volta, aiutateci ad aiutare. Questa è un pochettino la base. Ieri, tra l'altro, ho parlato con il collega, l'amico Max Piccoli, che è tornato da un reportage che abbiamo seguito tutti, anche con un certo trasporto. Poi noi che siamo, insomma, amici, che è stato con Emiliano Boss da quelle parti.
Certo.
Mi ha raccontato.
È entrato a Gaza lui.
Siamo stati tra i primi in assoluto.
Proprio il primo ad avere la concessione.
Emiliano Boss è riuscito a fare questa cosa e ci ha raccontato quello che ha visto. Me l'ha raccontato, devo dirvi la verità, pelle d'oca. Ed è anche da quel punto di vista che, insomma, dobbiamo mettere la classica mano al cuore e mano al portafoglio, perché noi abbiamo una fortuna che in un qualche modo magari riusciamo a trasferire a qualcun altro, e c'è veramente tanto bisogno, perché l'abbiamo detto, la situazione è tragica, drammatica davvero.
Davvero, quindi in questa volta è stata un'urgenza, come spesso accade in queste situazioni, si è presa una decisione dall'ultimo minuto, però sappiamo che normalmente soprattutto il pubblico della Svizzera italiana, in particolare gli ascoltatori della RSI, dimostrano ogni volta una generosità incommiabile, perché percentualmente siamo sempre più generosi. A questo punto, come sempre, le catene partono spesso e volentieri in maniera tiepida, e poi man mano che la gente capisce o racconta o passa la parola, poi aumentano anche le donazioni. Ad ora siamo a 117.170 franchi a livello nazionale.
Che, insomma,
perché vi ricordo che sono aperti. Esatto, c'è la collega Claudia per i Romanci, c'è il mitico Jean-Marc Richard per i Romandi e Daniel per gli svizzeri tedeschi.
Ma soprattutto abbiamo Carla Norgauer qua.
Non vorrei che questo però fosse.
Sai cosa dobbiamo fare? Te lo dico io. 0800 87 0707.
Se proprio fatelo almeno per Alice Pedrazzini.
Sì, che tra l'altro ho deciso io per te, Ali, te lo dico. Noi due, come ci vedi, Carla? lasciarlo noi due.
Sì, dopo passate.
Certo, passiamo al centralino a rispondere alle telefonate e soprattutto alle vostre promesse diversamente.
Mi piace quando decidi così, perché ecco, è quello che volevo. No, è quello che va fatto, che... Tu dicevi, Carla, le immagini che arrivano, tu in primis e anche i colleghi, le colleghe che si occupano di attualità hanno accesso al circuito e quelle che arrivano fuori sono già filtrate.
Sì.
A volte mi arrivano anche dei messaggi di persone che dicono: ma quella immagine andava mostrata. Pensate che quella è l'unica che si poteva mostrare di tantissime che vengono filtrate, quindi sì, davvero siamo oltre lo stadio del mi giro dall'altra parte, non mi giro, è
certo,
fare qualcosa, perché davvero siamo andati nella parte giusta del mondo, più fortunata, più
sì,
che giusta, più
sì,
fortunata
sì,
del
sì,
mondo.
Sì, veramente, io ringrazio ogni giorno, questa è casa svizzera e ringrazio ogni giorno di essere nata qui, insomma, è proprio, è questa cosa, non possiamo fare, o forse potremmo anche fare di più, molto probabilmente, cioè io penso solo a quello che fa per esempio il collega Emiliano Boss, ma oggi possiamo
altri,
fare
anche
sì
altri,
sì
penso,
certo,
quanti
però
colleghi,
l'abbiamo
colleghi,
citato
sì,
prima, ma soprattutto penso che con il nostro piccolo oggi possiamo fare parte di una grande famiglia che ha voglia di esserci, siamo, non lo so, tutti ci dicono che siamo frammentati dai social, che ci stiamo perdendo, che non stiamo perdendo il contatto umano, è per quello che vi voglio al centralino ed è per quello che vorremmo che voi chiamaste, proprio per ristabilire anche un contatto umano. Possiamo prenderci il tempo per fare quattro chiacchiere, ci sono diverse linee, ci sono i volontari, possiamo anche fare in modo che questa sia una vera catena, anello per anello. Dopo aver fatto la donazione, fermatevi, prendetevi anche il tempo per chiacchierare con noi. Dite a Fabrizio Casati quello che avete sul cuore. Lui c'è,
sì,
lui c'è.
Sì, esatto,
e soprattutto non preoccupatevi, si può mantenere il sorriso oggi. Vi ricordo che la catena della solidarietà è nata da due comici nel 1946.
Certo.
Esatto, si chiama così, le bonheur e il buon umore. Noi l'abbiamo tradotta con solidarietà, ma di fatto è la catena del buon umore. Quindi con un sorriso però si può fare anche una donazione. 0800 87 0707. E adesso vado a rispondere anch'io al centralino.
Grazie mille Carla.
Ma grazie a
casa
voi.
Svizzera per te,
grazie,
ovviamente è sempre aperta.
Quando bionda aurora.
Sì, il mattincino. Ora ci vediamo dopo.
Grazie mille, grazie.
Grazie
mille.
Ciao.
Noi partiamo con un brano musicale ovviamente targato Svizzera. Lee Everton con Don't Make It Too Hard. Ecco.
Chi è che è invitato?
Casa Svizzera.
Te lo dico, te lo dico. Sai che oggi è mercoledì? Ed è il mercoledì del produttore per quanto riguarda la nostra Casa Svizzera. È un accordo meraviglioso che abbiamo buttato là sul tavolo, d'altronde.
Buttato là non fa bene.
Ma sai che sul tavolo vengono fuori diverse cose, diverse idee, diversi suggerimenti con Ivan Trezzini, che è il nuovo direttore di Ticino Wine. Mi ha detto, ma perché non abbiamo voglia, e come se l'abbiamo, di far conoscere le storie dei produttori, le storie che stanno dietro alle varie etichette, ai vari viticoltori, alle varie aziende vitivinicole che ci sono dalle nostre parti. E là è partito il progettino che vogliamo portarvi appunto sul nostro Stamtisch tutti i mercoledì.
Succede questo, succede che oggi ne abbiamo due, chi ci vede su RSI La 2 li vede già. Io saluto Jacopo Trapletti, ciao, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
E Fabio Zanini.
Buongiorno a tutti.
Allora, uno, Jacopo, è nato dopo che aveva un anno, quando il papà ha creato l'azienda, giusto?
Esatto.
Quindi,
sì.
E adesso è a capo dell'azienda, sei a capo della tua
adesso
azienda.
Adesso non ancora a capo, ma...
Urca, ma che se vai a giro a casa così, secondo me c'è qualcuno che ha da ridire, Jacopo.
L'idea stavanti sarà in futuro di portare avanti l'azienda, sì.
Ti senti però di essere comunque già davanti, di prendere già delle decisioni, oppure sei nelle retroguardie?
Un po' tutte e due, dai, al momento giusto, nel posto giusto.
Ti lascia un po' di
sì,
raggio d'azione?
Mi lascia, mi
lascia. Tra l'altro ricordiamo, 21 anni, come lo vedi, Jacopo?
Nasceva, cioè, sì, diciamo un anno quando nasceva ufficialmente la tenuta vinicola Trapletti a Coldrerio, quindi per localizzarti, sei lì, sei a Coldrerio.
Sono a Coldrerio.
E adesso sei a casa svizzera, benvenuto adesso, quindi. L'altro, Fabio Zanini, sei del Locarnese, hai 35 anni, hai due figli e hai un'azienda che, diciamo... Tu ieri, quando chiacchieravamo, dicevi è la quarta generazione, io sono la quarta generazione, però sei il primo che fa sul serio, il primo che, diciamo, la sua vita è il vino. Prima
esatto,
era un po' un hobby.
Sì, prima, diciamo, per mio papà era un hobby, il suo lavoro all'Ofima come elettromeccanico, e che produceva il vino, che era un po' per l'osteria di mia nonna, da parte di mio papà, e per il grotto invece ai Monti di Ronco di mio nonno da parte di mia mamma.
Azienda vitivinicola Giromit a Brissago, quindi anche te, ti localizziamo lì, ma casa svizzera, è tutto, è Ticino e Svizzera, è Svizzera italiana.
E poi abbiamo quel mondo lì, no? Sopra, sotto Ceneri, poi ne parleremo, perché poi quest'anno è un anno particolare sia per il sopra che per il sotto Ceneri, a livello di vendemmia intendo, ma soprattutto faccio notare come comunque i papà ancora una volta c'entrino tantissimo, papà che hanno di base un grande hobby che poi diventa, soprattutto nel caso dei tabletti, un lavoro. Però tuo papà cosa faceva prima?
Mio papà lavorava in ferrovia, come macchinista.
Come ce lo dobbiamo immaginare? Macchinista di manovra, cosa sono? Turni, notturni?
Turni, notturni, quindi ormai è cresciuto in un'azienda agricola, faceva il turno, tornava a casa dal padre in azienda e c'era tutto quello che era la filiera del tabacco, uva e anche piantine dell'orto.
C'era quindi una vita esattamente un po' duretta, userei dire.
Te lo racconta ogni tanto, ti dice...
Ogni tanto tornano sempre quegli aneddoti che quando i suoi amici erano al bar San Giorgio a Coldrerio, lui passava sempre davanti alle 8 di sera.
Salutava come la regina con la manina, esatto. E poi doveva andare a lavorare, insomma. L'idea è un po' quella lì. Beh, e tu tra l'altro invece, Fabio, hai un percorso diverso, nel senso che di base anche tu hai iniziato seguendo l'hobby del papà, ma in realtà tu eri un falegname, ho capito bene? Hai fatto falegname, cosa hai fatto?
No, io ho fatto solo un anno d'apprendistato.
Ah, comunque, lì quelli stavi andando, esatto, per quella direzione lì.
Volevo già fare il cantiniere, solo che non avevo trovato posto d'apprendistato. Allora, diciamo, come secondo mestiere che mi interessava era il falegname, sempre comunque un lavoro manuale.
Fai di fa.
Esatto. E allora ho fatto una parentesi come falegname, poi dopo si è liberato un posto presso la cantina Matacci come apprendista, allora sono ritornato sulla prima scelta.
È un po' come quando fai una degustazione, piano piano abbiamo capito chi abbiamo di fronte, che vino abbiamo di fronte, tra poco lo assaggiamo, entriamo un po' nelle vostre vite, cerchiamo di capire chi siete e soprattutto che cosa vi porta a trascorrere così tanto con questa bevanda che può essere rossa, può essere rosata, può essere gialla anche un pochino.
Scusa,
c'è tanti colori.
Cioè 9:28 del mattino, tra poco assaggiamo il vino. Bene Pedrazzini, ma veramente
lasciamene un po', salvami Tommaso Paradiso, salvami.
Anche la canzone perfetta. Il grande ritorno di Tommaso Paradiso, che dovrebbe anche andare al Festival di Sanremo.
Ah, sì?
Sì, dovrebbe essere uno dei Carlo Contiani, però lo scopriremo, perché poi è una cosa che seguiremo anche noi con Rete 1 soprattutto. Ma attenzione, stiamo parlando di produttori, di nuove generazioni di produttori, diciamo le cose come stanno. E intanto arriva anche un messaggio che vorrei commentare con te, Jacopo. Senti qua, Urca. Jacopo mi fa sentire vecchio. Io ho fatto il militare a 20 anni con il papà Enrico. Quindi grande personale il trap, dice. Questo è Piero, che salutiamo e ringraziamo. Ovviamente i canali sono aperti, stanno arrivando molti messaggi già per complimentarsi per la scelta, perché comunque è una scelta di vita non esattamente delle più dritte, delle più facili, perché insomma non è che ci sono proprio da scialacquare nei giorni di libero, anzi.
O no.
Però 076 321 11 13. O no, dice Alice.
No, perché ormai, soprattutto tutte e due avendo sia vigna che cantina, finisci da una parte e inizi dall'altra. In estate fuori al caldo nei vigneti e poi, arrivato l'autunno, si raccolgono i frutti e si lavora in cantina.
Sì, tra l'altro com'è andata la vendemmia?
Ma, diciamo, prima appunto sopra Ceneri, abbiamo avuto più fortuna quest'anno del Mendrisiotto, ha piovuto meno un po' il periodo estivo, quindi eravamo già avanti con le maturazioni a metà agosto, quindi prima che arrivasse quel lungo periodo di pioggia.
Mamma mia.
Che chiaramente un po' frenato, gonfiato gli acini, ha rallentato un attimo la maturazione, ma poi abbiamo avuto quella settimana di sole,
caldo.
Di ritorno di estate a settembre, che ci ha aiutato ad arrivare a una buona vendemmia come maturazione da noi.
Sotto Ceneri invece quella cosa lì l'ha vissuta un po' peggio.
Sotto Ceneri è stata molto dura, ha fatto un'estate comunque con un po' di pioggia che ha rallentato le maturazioni col freddo, e poi è arrivata una bella annata il mese di agosto per poi tornare all'annata peggiore, diciamo, negli ultimi anni, con 300 mm su settembre.
Quindi quest'anno.
Quest'anno, esatto.
E com'è andata però? Quindi già
è andata bene, tutto sommato, i vini bianchi molto bene, i rossi si poteva fare meglio, ma
alle maturazioni dell'uva erano quelle lì.
Certo, tra l'altro tu hai fatto mezzana?
Ho fatto mezzana, sì.
Sì, e adesso? Ci sono idee di continuare? C'è un'idea?
Adesso c'è qualcosa che bolle in pentola, ma è ancora da...
Sta macerando.
Sta macerando.
Okay. Mentre tu il percorso, Fabio, è quello là. Cioè, di base sei andato a Shenzhen, sei andato avanti. Prima, chiaramente, anche
prima
tu mezzana.
Prima mezzana,
certo.
Chiaramente, come cantiniere, dove appunto sono stato apprendista prima da Matashi, quindi cantina grande dove acquista le uve,
salutiamo, arriveranno,
visina K, comod.
Certo.
E poi invece l'ultimo anno ho voluto cambiare e ho avuto la fortuna, magari fortuna da un lato un po' meno dall'altra, di finire sotto le sgrife di suo papà, Dan Enrico.
Ah, vedi come è tutto collegato. Beh, questa è la forza del Ticino, io te lo dico, Ali.
Si viaggia, si viaggia. C'è una forza del Ticino, però c'è anche la forza della Svizzera di andare a Shenzhen, che l'abbiamo detto.
Esatto.
È un po' la Mecca dove si studia il mondo del vino a 360 gradi. Tu ci sei andato dopo aver visto questa realtà più piccola. Che cosa ricordi? Cos'è la cosa che ti ha stupito di più o che ti ha incuriosito di più di essere lì? Dove c'erano altre persone da altre parti della Svizzera?
Ma è stato bello perché comunque si è legato subito anche con gli altri compagni di classe, diciamo. Proprio vero che il vino unisce. È stato bello anche scoprire molte altre varietà di uva, quindi altri tipi di vino.
Per esempio?
Altre, ma pensando al Vallese, Petit Tarvin, Aida,
Syrah.
Oppure magari verso tanto
sul bianco, sul bianco. Mi sa che quando sei andato a Shenzhen qualcosa è cambiato o sbaglio? Tra l'altro, perdonami, ma arrivano tanti messaggi, come dicevamo. Ce n'è uno di Roger che dice: complimenti a Fabio Zanini che è andato a scuola con mio figlio a Brissago. Il suo Merlot bianco è molto, ma molto, ma molto, ma molto buono. Quindi ti stai lanciando più sul bianco, insomma. Hai abbandonato un po', una volta che è arrivato da quelle parti, la nostra tradizione, che comunque, voglio dire, sprizza Merlot da tutti i pori, anche se... Di questi tempi stiamo parlando sempre più con produttori che stanno un po' diversificando, no?
Sì.
Ed è vera questa roba qua.
Sì, infatti penso che sono un po', non so gli altri produttori, ma forse sono un po' la, come dire, la mosca bianca.
Bianca!
Esatto, che produco più vino bianco che non rosso, malgrado che siamo in Ticino, terra di Merlot.
Perché?
Perché si vede che forse mi riesce meglio, no, beh, mi riesce bene anche quello e un po' anche il consumo. Comunque le statistiche svizzere parlano che si consuma più, sempre più vino bianco rispetto che il rosso, forse anche l'andamento climatico, sempre più caldo, quindi che sta più il bianchino o la bollicina che non il rosso corposo, eccetera, quello magari verso la sera con una grigliata.
Può starci, quindi.
Esatto, però magari...
E proprio rispetto ai vitigni, che tipo di vitigni, in che direzione stai andando?
Allora, sto provando anche nuove varietà, più tolleranti, resistenti alle malattie, visto comunque col nostro clima piovoso che abbiamo in Ticino, con la catena alpina che fa un po' da barriera.
E quindi da dove arrivano queste varietà o questi mix?
Allora, alcune arrivano da AgroScoop, centro di ricerca svizzero, che sta facendo varie prove, vari incroci per appunto avere nuove varietà che si comportino bene sia in campo, quindi in vigna, che anche poi in vasca.
Tra l'altro AgroScoop presente sicuramente a Shenzhen, nel senso che vivono praticamente incluse, ma soprattutto presente anche in Ticino, perché sul piano di Magadino c'è proprio un satellite, diciamo così, di AgroScoop, che è veramente molto importante.
Ma quindi arrivano dall'estero, diciamo, alcuni vitigni ad AgroScoop che poi li unisce con altre...
Sì, c'è anche una collaborazione con l'INRA, progetto, se non sbaglio, RESDUR 1, 2 e 3, che invece è il centro di ricerca francese, la Francia, che quindi, ecco, si sono aperte un po' più.
Però immagino,
orizzonti.
Per esempio, ci sono le malattie, si dice tante, asiatiche, no? Ci sono dei vitigni che hai tu che provengono anche da quella parte del mondo, dove magari le malattie sono arrivate prima?
Dei genitori, sì, che magari appunto sono certe varietà, magari... Merlot incrociato con un altro genitore che arriva dall'America, che è da dove ci è arrivato Oidio, Peronospora.
È tutta quella roba lì che non va bene.
Guardavo dalla parte sbagliata.
Sì, vabbè, è vero.
Però adesso, anche dall'Asia, comunque,
adesso
anche
tanto,
lì
soprattutto
ci sono...
adesso, è vero che stanno arrivando proprio tante cose che non vogliamo avere.
Però io mi dico le otto.
Cioè, quello
esatto,
lì è un bel gabolone.
Sì.
Voi avete avuto problemi?
Sì, su un paio di parcelle ci sono stati problemi abbastanza gravi.
E sì. Quindi bisogna farsi furbi, andare alla radice al posto di trattare, andare alla radice nel vero senso della parola e portare un vitigno che già l'ha affrontato, appunto immagino in Giappone, e portarlo qui, e quella può essere la soluzione.
Sì. Con la popeglia è un po' particolare, lì è più un insetto, però con altre sì, diciamo, se una vite è sopravvissuta là in America con quei patogeni,
potrebbe
ovviamente si è sviluppata, si è difesa, e quindi vediamo di...
Sì, è vero che poi questi studi, immagino, ditemelo voi, portano ad avere, se parlo di agroscopi, di questi innesti, no, dei quali dicevamo, portano comunque ad una resistenza, soprattutto sul nostro territorio, sul territorio che si va a gestire, che sicuramente deve essere migliore, no? Questo anche per aiutare il vostro lavoro, che diventa sempre più complessa proprio perché le cose cambiano, è anche giusto che sia così, però anche da quel punto di vista bisogna stare attenti. Facciamo una cosa, ci prendiamo una piccola pausa musicale, ci sono i Capital Cities con Safe and Sound e poi si torna qua.
E poi
qua.
Ci gustiamo, Jacopo.
Sì, assaggiamo e tutte, c'è, bravo a arrivare te. E torniamo, come detto, a casa svizzera, riapriamo i battenti e lo facciamo proprio facendo anche vedere le etichette, insomma, in questo caso di casa Zanini. Ce n'è una in particolare, beh, questo è il Brioso, che Savassandir parla di bollicina.
Esatto, sì. Come sempre una festa, qualche evento, è bello partire con una bollicina e con allegria, e quindi con brio ogni evento, se no... Iniziarlo con un bel brioso.
Cosa ti piace della bollicina?
Allora, bollicina dici come spumante o...
No, in generale, della reazione, di quello che succede. Cioè, cos'è che ti intriga? Se ti intriga qualcosa oppure sì. Se non c'è più niente. Dopo tanti anni è una bollicina, punto.
Mi ricordo un po' da bambino la magia di quando andavo giù in cantina da mio papà, che aveva ancora quelle vasche in fibra, che era un po' trasparenti. E quindi il ribollire dei tini durante la fermentazione alcolica, dove eri lì, vedevi, andavi i profumi di mosto che pian piano, giorno per giorno, cambiavano, vedevi queste bollicine che venivano su, facevano salire il cappello di vinaccia, dovevi essere lì a rimandarlo giù.
Arrivare
una magia da vedere.
Certo. E poi arrivare al perlage, così almeno siamo
a posto. Poi dopo, esatto,
la fase successiva. Bottiglia. Posso farti commentare anche questa etichetta, che è appunto Linger, che fondamentalmente però porta un'etichetta sul retro, che ti vorrei far commentare.
Ok, sul retro abbiamo deciso di collaborare con questa associazione, Emilis, che è un'associazione che sta raccogliendo fondi per una rara malattia. C'è una bimba, l'Osone, che ha questa... rara malattia,
che è la distrofia muscolare da deficit di merosina alla lama 2, insomma rara malattia genetica che purtroppo si manifesta dalla nascita, e purtroppo Emily ne è affetta.
Esatto, so che chiaramente essendo una malattia rara non c'è così tanta ricerca su questa malattia, allora stiamo cercando di raccogliere fondi per cercare di farla partire, o almeno dare aiuti a chi ha questa malattia.
Liger, tra l'altro, all'interno ha una storia questo vino?
Sì,
al di là di questa
sia l'etichetta che il vino. Liger in sé è in dialetto di Brissago il maggiociondolo.
Ah, quel fiore stupendo giallo che per salire la capanna al legno,
esatto.
Si può
che
vedere.
È ecco.
Si vede proprio la copertina. Infatti per quello che vogliamo fare le copertine all'etichetta.
Sì. È vero, è come il libro, è quella, è la realtà, sì. Attiri anche
esatto.
Così.
Subito, poi quel giallo così, come attira le api, attira anche
l'occhio.
Andateci,
l'occhio.
A maggio, certo. andateci.
Lì è quasi anche verso giugno, okay. Perché essendo un po' in altura, è più un giugno ciondolo che non un maggio ciondolo.
Quindi c'è la storia dell'etichetta e dentro c'è un vino che è...
E dentro storia. C'è un'altra storia di collaborazione con un ex compagno di scuola di Shenzhen, di origini vallesane, che appunto ai tempi non avevo vigneti dove potevo scegliere io che varietà impiantare, e là avevo scoperto la Petit Tervin, l'Aida, vitigni fantastici che danno dei vini profumati e veramente buoni, e non potendoli piantare io qua, lui si è proposto di collaborare e fornirmeli lui, che è là in Vallese, della sua produzione, e allora è un 50% ticinese e un 50% vallesano.
un vino svizzero.
È totalmente casa svizzera con il suo vino svizzero, capito?
Jacopo Drapletti, io voglio gustare anche questo tuo 100% Ticino, che in realtà ha dentro anche un po' di Sudafrica, ha dentro anche delle esperienze all'estero. Sei giovane, te lo diranno sempre in questo settore, finché si ha 50 anni si è giovani, penso. Esatto. Te lo ripetono tante volte che sei giovane.
Sì, spesso. Sempre, diciamo.
Spesso passerà anche quello, ormai bisogna farsi anche un po' rispettare. Proprio in questo senso, io ti ho detto Sudafrica, perché c'è chi ci scrive e dice: è molto giovane questo ragazzo, lo insisto. Però tu hai visto anche Sudafrica, come si lavora la vigna lì, cos'è che hai scoperto lì?
Esatto, sono passato dal Sudafrica, una terra stupenda, come si può dire, il clima è quasi come il nostro, molte precipitazioni, caldo, c'è questo vento però che tutte le sere ormai passa.
Si alza la sera.
Quindi si alza la sera e anche le piogge arrivano solitamente verso sera. Ma diciamo che ho lavorato in un'azienda con vinificazioni spontanee, quindi un po' il processo naturale del vino, che è sempre una grande sfida. Qua da noi non mi sento ancora di portare questa cosa in azienda.
Perché l'azienda Drapletti è bio, diciamo, questa è la direzione, ma non è così estremo come quello che hai visto in Sudafrica.
Esatto, noi la gestione dei vigneti, però la parte di cantina è tutta in convenzionale, diciamo, non convenzionale, però con lieviti selezionati.
Quindi lì hai visto anche dei fallimenti, dicevi, non ti porti dietro quell'esempio o non siamo...
Diciamo che bene o male sei riuscito a controllare tutto, però la non riuscita è sempre lì dietro.
Sì, la percentuale è un po' altina rispetto... Più. Esatto, questo è un po' il problema. Tra l'altro anche qua, insomma, facciamo vedere le etichette. In questo caso abbiamo uno spumante rosé, in questo caso qua, esatto. Quindi andate anche in quella direzione lì.
Esatto.
Adesso, tra l'altro, è diventata una moda da un paio d'anni il rosé, soprattutto con le bollicine... Piace, dallo champagne allo spumante piace molto.
Esatto.
Anche in Ticino?
Anche in Ticino, diciamo che abbiamo tre rosati nella nostra linea di spumanti,
sì,
che piacciono molto dal Godier, che è un rosato un po' più buccia di cepolla.
Buccia di cipolla?
Spiegalice, cos'è
molto chiaro come rosato.
Ok, è il colore, ok, ci sta.
Stando sui 60 mesi sui lieviti ormai, tira un po' il colore. Quindi
60 mesi?
60 mesi.
Questo invece?
E poi abbiamo il Couldré, che è 2020.
Da Catoa, questo chi è?
Casa Drapletti.
E certo.
Tra l'altro l'etichetta anche storta.
No, me lo tengo io storto, è colpa mia, non ti preoccupare.
Jacopo, tra l'altro, se si guarda si diceva le mode, bisogna seguirle oppure no? E dimmi cos'è che c'è adesso di moda e se voi lo seguite, se secondo te è giusto accompagnare queste tendenze?
Allora, di moda ultimamente penso che la tendenza sono i vini naturali, i vini con fermentazione spontanea, i vini senza solfiti.
Avrà futuro?
Non ho ancora l'idea che avrà un futuro.
Però la direzione è quella lì,
La direzione è un po' quella.
Dici di no, non ha futuro.
Però ci sono tanti difetti anche in questi vini, anche molti pregi, perché ci sono tanti vini fatti bene. Però è
una lotteria un po' delle volte, se non riesce a pilotarlo bene la fermentazione, se prende il sopravvento dei lieviti non così buoni, dopo dipende, a certi magari un po' meno intenditori che non li riconoscono come difetti magari possono piacere lo stesso certi sentori, e altri magari più professionisti che gli è stato insegnato che è un difetto, chiaramente.
Sì, perché
un po' più la croce.
Ultimamente ci sono tante persone che hanno problemi con i solfiti, tantissime. E questa roba qua tende ad eliminarli, no? Fondamentalmente, o comunque a gestirli, mettiamola così.
Esatto.
È lì che si vuole arrivare, ma ci sono un sacco di problematiche.
Esatto. Poi anche un po' i pH che stanno cambiando col caldo,
certo.
Quindi l'acidità.
E tu hai anche uno sguardo sui grigioni, tu ti guardi molto attorno. Cos'è il Ticino rispetto ai grigioni, come lo vedi in questa Svizzera italiana?
Ma negli ultimi anni comunque i cambiamenti climatici aiutano molto la Svizzera tedesca, vedo nella produzione dei vini rossi, e si vede veramente sul mercato anche il trend verso i pino neri, verso vini con finezza, freschezza e molta eleganza, che sta tirando molto in questa Svizzera.
Cioè, iniziamo a sentire la competizione anche dalla Svizzera tedesca adesso?
Esatto.
Seri? Ma no, va bene il Vallese, ormai quelli ce li abbiamo contro, tra virgolette, da una vita, infatti te, te li sei fatti amici. Cioè, Fabio, puoi andare in quella direzione.
Esatto.
Ma non puoi combatterli, amici.
Esatto, aspetta, gioco una bottiglia.
Allora. Jacopo, e oltretutto parlavamo di giovani, dell'essere giovani. Quanto bisogna guardare anche appunto come si muovono le persone, gli studenti oggi, cosa bevono, cosa non bevono, vogliono il vino senza alcol, con l'alcol, cioè quanto bisogna considerare anche questa fascia che magari oggi non si può permettere queste bottiglie più pregiate?
Pregiate, e bisogna un po' appunto seguire, adattarsi anche al mercato. Se il giovane vuole un vino un po' più fresco, finezza, eleganza, dobbiamo dargli quello, perché... Però bisogna sempre tenere un po' la tradizione, come il Coudray, come per vini di struttura che portano avanti una storia e una un'idea di mio padre.
L'idea di tuo padre, che oltretutto aveva deciso di andare verso il bio si manterrà o con le condizioni che abbiamo oggi sta iniziando a scricchiolare?
Allora, diciamo che sta iniziando a scricchiolare perché le precipitazioni sono aumentate e quindi il bio nel Mendrisiotto, in Ticino, è molto molto difficile.
Fatica.
L'anno prossimo ci sarà ancora oppure?
L'anno prossimo stiamo appunto decidendo di probabilmente mollarlo, sempre sulla sostenibilità,
certo.
Però cerchiamo di essere su tutti e due i lati.
E in maniera un po' diversa.
Fabio, è difficile bio?
Sì, io bio non lo faccio. Faccio altre cose anche un po' legate alla biodinamica, però ecco, non sono così estremo per quello che comunque sto provando anche queste varietà un po' più resistenti per appunto avere un po' più di sicurezza anche della produzione e come dire, anche di far meno trattamenti, una viticoltura più sostenibile, perché sennò diventa tosta veramente, sia come produzione, ormai la cosa deve sostenersi.
Per forza, una bilancia, come dice Alice precisamente. Arrivano tantissimi messaggi, quindi già complimenti a voi. Roby dice, si continua a dire insomma i giovani d'oggi, invece la differenza tra i vinattieri giovani come i vostri ospiti e la generazione precedente si distingue anche per quanto riguarda la responsabilità e sensibilità sociale. Bravi, quindi questo è un bel messaggio che vi arriva direttamente. C'è poi anche la poesia di San Martino che viene citata da Anna, visto che l'abbiamo parlato prima con Jacopo, che descrive proprio l'odore del mosto che fermenta nei tini e ricorda il racconto di Fabio Zanini di un attimo fa. Poi ancora qua c'è, cioè, qualcuno vuole fare domande ma manca la domanda, quindi arriverà immagino, però Davide faccela perché siamo molto molto curiosi. Insomma, state facendovi riconoscere anche da questo punto di vista, cioè piace molto questo atteggiamento che c'è comunque da parte vostra di giovani, che abbiamo sentito anche in altre interviste e che mi sembra che perseguiate davvero alla grande. Complimenti anche dai
grazie.
Nostri ascoltatori.
Grazie.
Fa piacere, no?
E come?
Tutto sto sbatta per arrivare a qualcosa di buono.
Almeno di avere un risultato.
Ce l'avete.
Jacopo, ieri quando parlavamo a un certo punto hai detto ci sono queste tendenze, queste mode che portano le persone ad andare a provare il Nebbiolo, ma è solo per il Nebbiolo varcare il confine, perché è un po' va un po' di moda, prendi, vai, degusti il Nebbiolo, ma avremmo anche noi qui dei vini molto buoni, ma bisogna creare l'esperienza di andare in trasferta. Esatto. Cosa manca? Come si fa ad arrivare?
L'hai detto proprio tu, è proprio l'esperienza che manca un po' nelle nostre cantine, cosa che ha la regione del Piemonte con i Bioli, avvicini così la gente con un'esperienza, con un ricordo, con delle sensazioni. Invece in Ticino piano piano ci stiamo arrivando.
Io penso anche al Mendrisiotto, Fabio Zanini, il Mendrisiotto è più ampio, nel senso puoi proprio viverti l'immersione nei vigneti. Nel Locarnese i tuoi vigneti sono un po' ovunque, sono sparpagliati,
sì.
Non puoi neanche offrire
comodo.
Comodo,
eh.
Comodo è come? No.
Ne hai a Cavigliano, diciamo, Brissago.
Ascona, Brissago. Mi hanno proposti anche altri dopo verso Gordola, ma non mi piace stare in mezzo al traffico, allora mi limito.
Tutto si può toccare ma non Gordola, cioè qua
no,
io direi arrivederci, campanello, facciamo uscire l'ospite.
Sta uscendo Benji, fallo uscire.
Doveva proprio andare.
No, sì, da noi sono sopraccendenti, sono valle più strette e poi comunque anche l'evoluzione, prima c'era un sacco di vigneti ovunque, adesso chiaramente sono spuntate case come funghi che quindi hanno tirato via vigneti,
e anche soprattutto la morfologia, queste vallate più strette, non è così dolce come il Mendrisiotto, che è più collinare, e quindi è un po' più un'immersione. Nel Mendrisiotto riesce a avere questa immersione un po' come in Piemonte, eccetera, di vedere queste colline.
Queste colline dolci, insomma, esatto. Che conosciamo molto.
9:57, 20 secondi, è l'ora del gioco.
È l'ora del gioco, ricordiamo, per un appuntamento che a voi piace particolarmente, ci sarete, The Great Sparkling Night, giovedì 13 novembre 2025, a partire dalle ore 18:30, il Crystal Loft, che torna in quel di Bellinzona, ha a che fare con una serata benefica, con standing dinner, degustazione di bollicine ticinese, ritmo di swing jazz, ci saranno 21 cantine presenti, gli amici della Forchetta ancora una volta fanno parte, insomma, di questa serata, stile anni 20, presentatevi, lo ripeto, il 13 di novembre 2025, andate sul sito degli Amici della Forchetta e troverete tutte le informazioni del caso. Prego,
il gioco! Allora, il vostro compito è dirmi un numero dall'1 al 30 e dovrete spiegare con parole molto semplici, come se lo raccontaste a un amico, quel termine lì che viene usato nell'ambito del vino, chiamiamolo così. Dall'1 al 30, Fabio, iniziamo da te.
8.
Note minerali.
In breve, perché è dura. Okay,
esatto. Che cosa sono e secondo te quanto è importante che ci siano o non ci devono essere?
Da un lato fa per me, visto che principalmente una nota che si trova nei vini bianchi, una certa mineralità, sapidità, un po' quel salino che ti invoglia a riberne un altro goccio, a riassaggiarlo.
Okay. Un po' la pietra, è giusto anche dire?
Esatto, un po' come pietra focaea, così. Sono dei aromi leggermente salini che possiamo trovare soprattutto in vini bianchi, ma anche certi rossi freschi. Bene. E che prendono principalmente dal terroir, dipende dalla roccia madre che ha formato il terreno dove affondano le radici, le nostre viti.
Jacopo, numero 24. Fantastico. 24, preciso. Perlage, per le bollicine, giusto?
Perlage è un termine per le bollicine, la presenza delle bollicine in un bicchiere, in una bottiglia di spumante.
Perché sono importanti? Spieghiamola, perché questa è una roba, cioè quando uno degusta, no, guarda il bicchiere, vede le bollicine, dimmelo velocissimo, 10 secondi.
È un po' la qualità, troviamo la qualità quando sono tante bollicine fini e delicate.
È fatta.
Fantastico,
ragazzi,
fantastico. Tornate
mille.
A giocare, ovviamente, quei giochi. Tornate. Grazie. Noi invece torniamo domani.
Noi torniamo domani e andiamo a rispondere.
Grazie. Andiamo al centralino. Certo, centralino. Vi aspettiamo di là. Ciao,
ciao a tutti.
Giornata.
Sigla.
Notizie e curiosità, inviati ovunque, Alice Fabrizio.